Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo giovedì 7 gennaio 2021, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare Stile Juventus, rimanete con noi.
A sconcertare gli avversari con una serie di dribbli, colpo di tacco, in triangolazione, Chiesa, arriva rete! Ha segnato la Juventus esattamente al 18° minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro. Chiama l'azione indietro di Bala ai 30 metri, allarga dalla parte opposta, Chiesa, limite sinistro! Federico Chiesa, doppietta verso il secondo palo, ha segnato la Juventus, ancora il 22, doppietta per lui, 2-1 per la Juve. Con Kulusevski che se ne va, mette in mezzo e la rete della Juventus, con McKennie esattamente al minuto 31 nel corso della ripresa, McKennie dopo l'incursione laterale di Kulusevski.
La Juventus espugna il Meazza e torna a far paura al campionato. Buon pomeriggio gentili amici di Radio Bianconera, quarto appuntamento settimanale con la nostra trasmissione, vi terremo compagnia fino alle ore 16.55 come facciamo dal lunedì al venerdì. Vado a salutare il mio compagno di viaggio alla parte tecnica, Federico Rossi, FR. Ciao Fede, ben trovato. E bentrovate voi, care zebre all'ascolto. Dunque, una buona Juventus ottiene tre punti importantissimi un 6 gennaio, pietra miliare di questo campionato per i bianconeri. L'Inter cade nel pomeriggio a Marassi, la Juventus riesce a prendere due piccioni con una fava. Ne avevamo parlato molto anche durante la trasmissione di ieri, nel giorno dell'Epifania. Una Juventus che ha giocato, ripeto, una buona gara, come sempre cercheremo di mantenere il massimo equilibrio perché è una squadra che ancora deve lavorare, deve crescere, deve trovare la sua struttura definitiva, ma questa vittoria pesa tantissimo, ci siamo rilanciati dopo quel maledetto 23 dicembre, che cos'era, il 23 o 22 dicembre, con... l'esito insomma della farsa al CONI di Roma per quanto riguarda Juve-Napoli e la sconfitta poi in serata con la Fiorentina. Eravamo stati presi un po' così alla sprovvista, no? Era stato uno schiaffone per tutto il mondo Juve, ma ci siamo rifatti in questa bella epifania che abbiamo calcisticamente, che abbiamo passato giocando una buona partita, lo ripeto, ma soprattutto accorciando le distanze, perché quello che era maturato poi nel pomeriggio a Genoa era un risultato ovviamente importante per quanto riguarda la nostra corsa al decimo titolo. Ne parleremo tantissimo, analizzeremo le giocate dei singoli, le prestazioni dei singoli come sempre, e come sempre in apertura, amici, io vi devo chiedere le vostre tre fotografie, i vostri tre fotogrammi, i vostri tre momenti di questo Milan-Juventus, così bello per i nostri colori, ma bisogna come sempre volare bassi perché il percorso è ancora molto lungo, io mi ripeto da settimane e settimane, la strada è ancora lunga, tortuosa, non abbiamo fatto nulla, sicuramente avevamo assoluto bisogno di una boccata d'ossigeno per quanto riguarda il campionato, avvicinarsi alla testa della Serie A, e ce l'abbiamo fatta davvero, siamo riusciti a vivere una serata magica e anche grazie ai risultati insomma della giornata, perché anche, ricordiamo che anche il Napoli comunque è caduto in casa con lo Spezia, solo la Roma tra le prime squadre in testa alla classifica, è riuscita ad ottenere i tre punti. Una Roma che sta facendo assolutamente bene, merita in questa fase il suo terzo posto. Parleremo di tutto, veramente i temi non mancano. 340 54 25 324, talmente tante cose nella testa, insomma, che i temi sono tantissimi. Allora andiamo cauti, perché sennò facciamo un po' di confusione. Le vostre tre fotografie ci tengo molto, ci tengo moltissimo, come sempre nel post gara. I vostri tre momenti, vado con i miei. Io scelgo in assoluto il primo gol, Federico, lo scambio tra Paolo Dybala e Federico Chiesa, la splendida marcatura dell'1-0, davvero meravigliosa, per lavorazione, per il tiro poi dell'ex esterno della Fiorentina, assoluto protagonista di questa vittoria a Milano. Seconda fotografia, secondo me ha giocato una gara importante dal punto di vista della corsa, dell'intensità, di quello che è riuscito a dare in fase di non possesso ma anche di proposizione. Dunque in assoluto scelgo Adrien Rabiot, perché Adrien Rabiot io credo che ieri abbia tenuto in piedi il centrocampo juventino, che ha sofferto in alcune occasioni, ma ci arriveremo, perché poi vorrei un attimo entrare sul discorso dei singoli, ma non voglio anticipare nulla. Dunque Adrien Rabiot, la mia seconda fotografia, la splendida prima marcatura, il colpo di tacco di Paulino per Federico che ha incrociato alla grande. Adrien Rabiot, prestazione sontuosa a mio avviso, lo ripeto, qualcuno mi ha detto ma poi ognuno interpreta il calcio, legge il calcio nella propria maniera. Per me ha giocato una partita straordinaria. Adrien Rabiot è stato uno dei giocatori più importanti, insieme sicuramente a Federico Chiesa. E poi ragazzi, purtroppo io devo scegliere l'arbitro, il direttore di gara. Sapete che io non conosco gli arbitri, non li seguo, non mi interessa nulla, però è inaccettabile. Però conoscendo il calcio e seguendo il calcio da 40 anni dico che è inaccettabile. È inaccettabile che un direttore di gara con questa esperienza possa commettere certi errori, perché ha commesso due errori gravissimi, ma soprattutto il cercare di compensare un errore precedente, credo che sia l'errore universale che l'arbitro non deve, assoluto, che l'arbitro non debba mai fare. Perché nel primo tempo il Milan trova il pareggio dopo l'intervento falloso, e non ci venissero a raccontare stupidaggini, falloso, ma chiaramente falloso, di Çalhanoğlu, il contrasto con Adrien Rabiot. Loro ripartono, noi ci facciamo trovare scoperti, facciamo un po' la figura dei polli, perché noi comunque anche ieri abbiamo commesso degli errori gravi, abbastanza gravi, ma ci andremo tra poco. Dunque assurdo, perché l'arbitro si trova lì, come fai a dire che è una spallata? Evidentemente arriva con una Çalhanoğlu con violenza e butta a terra il giocatore francese. Fallo, punto, fallo, fischi, fallo, e calcio di punizione sulla tre quarti per noi. Ma soprattutto, perché ripeto, quello secondo me è l'errore che un arbitro non deve mai commettere, perché io immagino che qualcuno tra i due assistenti e il quarto uomo durante il primo tempo gli abbia detto, guarda come si chiama, Irrati, come cavolo si chiama, che probabilmente quell'episodio doveva essere interpretato in maniera diversa. Lui lo sa, perché lui lo sa, è l'incoscio dell'arbitro, lo sa, e non ti butta fuori Bentancur che commette un fallo assurdo. Assurdo, un fallo veramente stupido che ci poteva costare tantissimo, perché eravamo sul 2-1 a 20 minuti al termine, una gara che può decidere il nostro campionato, poteva decidere il nostro campionato se si fosse chiusa con un risultato diverso dalla vittoria. E Bentancur la combina grossa, già ammonito, arriva malamente in ritardo su una palla in mezzo al campo a cui veramente non c'era assoluto bisogno di intervenire così. La combina grossa, infatti Pirlo dopo 2-3 minuti lo tira fuori, e lui che cosa fa? Il signor Irrati non ammonisce Bentancur, che meritava il secondo giallo perché è arrivato nettamente in ritardo. E allora io purtroppo sono costretto a scegliere questo arbitro, che dovrebbe essere fermato, a mio avviso dovrebbe essere fermato. Perché poi voglio dire una cosa, non seguo molto gli arbitri, ma spesso e volentieri sento accostare il nome di questo signor Irrati ad errori arbitrali abbastanza pacchiani. Perché questo deve arbitrare Milan-Juventus? Non è in grado. Non credo che sia arbitro da Milan-Juventus, dalla scala del calcio. Io capisco che noi siamo la culla delle raccomandazioni e delle amicizie. Però mi dovete spiegare perché questo signore a questo signore viene assegnata una partita così importante. Poi, senza parlare della VAR, ne abbiamo discusso mille volte, le interpretazioni oggettive e soggettive mi ha stancato, neanche ne voglio parlare, neanche ne voglio discutere. Però io su questo punto voglio battere, voglio capire perché un arbitro, a mio avviso, mediocre, e non è la prima volta che io sento parlare male di Irrati, vada a dirigere una delle partite più importanti del calcio internazionale, in uno degli stadi più importanti del mondo. Non lo merita. Non lo merita. Irrati non lo merita. E ieri lo ha dimostrato, perché non si possono commettere degli errori di quel tipo in una partita così importante. Non siamo in seconda categoria, caro Irrati. Detto questo, andiamo a collegarci con il primo ospite, 340-5425-324. Ripeto, è stata una buona Juventus, ma ha commesso anche degli errori, dunque rimaniamo con i piedi a terra, siamo contentissimi, contentissimi. Io ho sempre cercato di mantenere un grande equilibrio nei momenti migliori, nei momenti meno positivi, continuerò a farlo, non abbiamo compiuto niente, tutto è da compiere, eventualmente adesso andremo ad affrontare il Sassuolo domenica, sarà una partita importante, cerchiamo di proseguire il nostro cammino e poi vedremo quello che accadrà. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti, datemi le vostre tre fotografie, ci tengo moltissimo, ripeto le mie, il primo gol, lo scambio meraviglioso Paulino-Federico Chiesa, poi Adrien Rabiot, prestazione a mio avviso importantissima perché ha retto, e lo ripeto, ha retto a mio avviso, il centrocampo che è andato un po' in difficoltà con un Bentancur che lasciamo perdere, magari più tardi approfondiremo la cosa, non ne voglio parlare ora. E poi la terza fotografia è appunto l'arbitro Irrati che ha combinato un gran casino con delle situazioni anche abbastanza di facile lettura, è quello che mi fa arrabbiare, è quello che mi fa arrabbiare da uomo di calcio. Ok? E poi ripeto, cercare la compensazione è la cosa peggiore che possa fare un direttore di gara, soprattutto a certi livelli. Va bene, dai, raggiungiamo un amico, non so se è già in redazione, ma comunque ce l'abbiamo sicuramente in collegamento. Buon pomeriggio a Guido Vaciago di Tutto Sport. Ciao Guido.
Sto andando.
Stai andando, ben trovato.
Buongiorno, ciao Scuola. Ti sentivo, come dire, irritato. Contro Irrati.
Mi piace.
Però Irrati è stato da 4 ieri, veramente molto 4.
Inguardabile.
Perché a partire dal non aver ammonito Teo Hernandez.
C'è anche quell'episodio, è vero. Neanche l'avevo citato, hai ragione.
Perché guarda, secondo me su un fuorigioco, su un fuorigioco un computer non si può più sbagliare, ma dicevo su un rigore, su un'interpretazione,
possiamo stare qua
a spaccarci la testa, io vedo anche, io di regolamento capisco poco, però vedo i mobilisti, vedo, a me piace, mi piace Luca Marelli, Tiziano Pieri è un amico di vecchia data, lo ascolto sempre volentieri, a volte manco loro si mettono d'accordo, il che significa che loro che hanno studiato il regolamento perché hanno arbitrato ad alti livelli, ragazzi, arbitrare una partita di A con 70-70 mila persone vuol dire che comunque quel mestiere lì l'hai fatto ad alti livelli. Ecco, se manco loro su certe cose non si mettono d'accordo significa che forse, però invece mi dà più fastidio il fatto che si metta a rischio l'incolumità dei giocatori. Io sarei per punire molto severamente, perché quelli sono facili da pulire, gli interventi che possono in qualche modo provocare un infortunio. Ora, Teo Hernandez è entrato 2 volte su Chiesa in modo scomposto e poteva fargli male.
No, ma hai ragione, ecco, guarda, io neanche l'ho chiamato in causa in apertura.
Quello sì che è una roba che non va bene.
No, ma Guido, sei a 2 metri, no? Episodio Rabiot, Cianoglu Rabiot e la mancata ammonizione di Bentancur sono errori gravi, gravi.
Perché Bentancur fa più o meno un altro intervento. Ecco, quello di Bentancur diciamo che era un po' meno pericoloso di quelli di Teo Hernandez, ma
però arriva nettamente in ritardo.
Era da giallo tutta la vita e sarebbe stato il secondo. E d'altra parte che
Benton sei lì, sei lì, come fai a non giudicarlo da cartellino giallo? Dai,
perché probabilmente
perché appunto
si è innescato il meccanismo compensativo.
Ah, certo, dai.
Allora, il meccanismo compensativo è un'altra cosa molto umana, nel senso che
lo so, però.
Gli arbitri, inutile che ci vengano a dire il contrario, nell'intervallo,
figuriamoci,
adesso che c'è il VAR, ma lo facevano prima anche senza VAR.
Gli assistenti e il quarto uomo, pensi che qualcuno non gli abbia detto, guarda che forse sull'episodio del gol del Milan, ecco, prego.
Ma sì, ma perché ci sono gli amici, allora, l'arbitro nell'intervallo, guarda, loro diranno, se li intervistiamo ti diranno di no, giureranno di quanto hanno il più caro che non è così. Ma accendono il telefono.
Ma c'è.
E sul telefono gli arriverà il messaggio di un loro collega, di un loro amico che guarda la televisione e gli dice, guarda che su radio hai fatto una cagata. Scusate adesso il francesismo. Voglio dire, è un po' quello il discorso. Quindi poi tu entri in campo nel secondo tempo con quell'errore in testa. Comunque, insomma. Sai qual è la cosa bella? È che non c'è stato non ci sono state proteste dopo, nessuno Pirlo ha fatto notare il gol solo quando Capello
un po'
unzecchiato sulla disposizione difensiva, sull'errore difensivo, non Capello, scusate, Bergo. Sull'errore difensivo della Juve.
Nasce da un fallo non fischiato, sì, ha risposto
se
su.
Tu mi fai le pulci sul piazzamento sbagliato, allora ti dico che quello era da fermare prima, ma Pioli non ha protestato, Pirlo non ha protestato.
No.
A me è piaciuto questo clima, che poi era quello che, se vuoi, è figlio anche del fatto che nessuno ha fatto lagne sul Covid, no? Io ho sentito anche a sproposito alla vigilia parlare di ASL, eccetera, eccetera, perché tra l'altro noi abbiamo la fortuna di avere un rapporto con Roberto Testi, noi di Tutto Sport, che è il direttore del Dipartimento Prevenzione della ASL di Torino.
Alza un po' la voce che ti sentiamo lontano. Vai.
Scusate, dicevo, abbiamo anche la fortuna di avere un'amicizia con questo con Roberto Testi, che è il direttore del Dipartimento Prevenzione della ASL di Torino, che ci aveva spiegato come la partita non è mai stata a rischio, perché delle sue parole, che sono state riportate in maniera un po' errata da alcuni giornali, in alcune parole pensava che dice che la SL di Torino aspettasse il mattino della partita, cioè ieri mattina, per valutare se quello della Juventus fosse un focolaio o meno. No, non era un focolaio, e lui poteva definirlo già alla vigilia, perché non mi sto ad annoiare con le definizioni tecniche, non sarebbe stato un focolaio neanche se ci fossero stati altri contagi, perché il focolaio si intende una diffusione senza controllo, con numeri decisamente maggiori e soprattutto incontrollato e rischioso per la salute pubblica. La Juve, anche se ieri mattina avesse avuto altri 7 contagiati,
sarebbe partita
rimanendo nel numero sotto il 10, che quindi che è quello del famoso Jolly, sarebbe partita, perché senza opposizione della SL, perché la Juventus era in bolla e sarebbe rimasta in bolla anche al ritorno, e lo stesso capitava al Milan, che era in bolla perché aveva avuto i contagi Krunic e Rebic. Cioè, allora, il protocollo, il tanto vituperato protocollo, non è stato scritto così a vanvera.
Con i piedi, ecco, diciamo.
È stato scritto bene, poi che, ed è un protocollo che permette, perché poi molti confondono, il protocollo non è che impedisce ai giocatori di essere contagiati dal Covid, ma magari fosse così, allora lo dovremmo adottare per tutta la popolazione. Il protocollo è approfittare del fatto che, per fortuna, i calciatori il Covid non rischiano la vita, la stragrande maggioranza, il 99% dei calciatori lo contrae e lo sviluppa in maniera totalmente asintomatica, e quindi approfittando di questo vantaggio permettere di continuare a giocare il campionato, di giocare le partite anche in presenza di contagiati, in modo che questi contagi non mettano a rischio la salute pubblica e la salute del, diciamo, in generale degli altri membri del club. Infatti secondo me funziona bene, cioè se in questo momento l'abbiamo saltata una sola di partita,
giusto, giusto sottolinearlo significa sì, è vero.
Vuol dire che il protocollo funziona.
No, fai bene.
Peraltro, non è il protocollo nostro che ci siamo inventati noi in Italia, è un protocollo che sta funzionando in Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Francia, perché hanno adottato tutti lo stesso. Ci possono essere dei dettagli differenti a seconda del, perché diverse sono le organizzazioni sanitarie delle varie nazioni, ma il protocollo poi prende lo spunto da un protocollo UEFA e poi ognuno l'ha declinato a seconda della propria legislazione.
Ha fatto
questo
bene.
Perché visto che sono uscite le motivazioni del collegio di garanzia proprio questo pomeriggio, che parlano del fatto che il calcio deve stare sotto l'ordinamento giuridico dello Stato, e che ci sta, perché questo è...
Guido, prima di salutarci, che siamo quasi alla pausa delle 15:30, dai, 2 minuti e mezzo, il tuo Milan-Juve, io credo che non cambi nulla, nel senso cambi in positivo per la Juve che si riavvicina alla testa della classifica, eventualmente se fosse uscita sconfitta sarebbe stato un problema, credo che sia un dato oggettivo, però ci rilancia, ma ancora è una Juve a mio avviso che deve lavorare, deve crescere, deve trovare la quadratura in assoluto. Prego.
Qual è la squadra in Italia che in questo momento non deve trovare la quadratura?
Sì. Fai bene.
Voglio dire, il Milan non perdeva dal 7 marzo scorso, quindi non perdeva da un numero incredibile di mesi, e ieri ha perso dimostrando dei punti deboli, no? Nella rosa, nella composizione della rosa, perché di fronte alla Juventus, ed era un Milan che comunque nel recente passato aveva avuto qualche passo falso, vedi per esempio il pareggio interno con il Parma. Quindi voglio dire, e questa era la squadra in questo momento capolista, l'Inter abbiamo visto 8 partite di seguito, una dimostrazione di forza che aveva spaventato tutti, che la davano per strafavorita per lo scudetto, e poi si ferma a Genova contro la Sampdoria. Questo è un campionato strano, si gioca tanto, si gioca
molto,
troppo ravvicinato,
molto.
I giocatori non hanno il pubblico. Questo è un campionato divertente, e sarebbe bello non tifare per nessuna squadra,
sì,
così non dover soffrire.
No.
Però io credo che, perché visto da fuori, questo campionato sarà divertentissimo.
E poi a me piace proiettare il pensiero anche al futuro, no? Immaginiamo se intorno ad aprile si potessero riaprire in parte gli stadi. A quel punto le ultime 5-6 giornate sarebbero divertentissime, no? Anche per gli spettatori, questa grande voglia di tornare negli impianti.
Assolutamente d'accordo.
Le ultime 5-6 giornate potrebbero essere veramente scoppiettanti, no? E anche cambiare un po', no? Perché io credo che la Juventus con lo stadium è più forte.
Ma non a caso ha perso punti anche a Torino, cosa capitava da un decennio. Ma guarda, a me non mi piace mai citarmi, nel senso proprio una roba sgradevole, però hai detto una cosa che stamattina sul giornale di oggi c'è un piccolo fogliettone che ho scritto a pagina 2,
sì,
sul fatto di Milan-Juve giocata senza pubblico, non che è dall'inizio,
certo,
del campionato che si gioca senza pubblico, non è che fosse una novità, però Milan-Juve è stato proprio brutto, perché Milan-Juve è una festa del
campionato,
è qualcosa che vivi e che fa vibrare tutta la città.
Beh,
che
secondo Milan-Juventus in 6 mesi senza pubblico? 2 in 6 mesi.
Sì. E quindi guarda, è stata una roba vederla così, e infatti ho scritto questo pezzo di grande nostalgia,
certo,
per il,
certo,
pubblico, nel quale mi chiedevo, ma questo è davvero Milan-Juve? E la conclusione che ho tratto è che il calcio non è uno spettacolo che si svolge sul campo in presenza di spettatori, ma è lo spettacolo degli spettatori che si svolge in presenza di calciatori sul campo.
Guido, grazie, siamo in chiusura, ti devo fermare,
sei stato
chiaro, ciao Fabio, ciao Guido, buon lavoro, un abbraccio,
ciao,
grazie. Ciao Fabio, Guido, Giovanni, Francesco, c'è un po' di confusione. Allora, amici, ci sono tantissimi messaggi, arrivati al 340-5425324, tra poco li leggeremo, li ascolteremo, cercherò di accontentare tutti. Linea Federico, ora velocemente, poi rientriamo, iniziamo anche con una carrellata di audio, poi andiamo a leggere i messaggi di testo. Grazie.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Andiamo davvero di corsa, amici, bentrovati. 15:35, stile Juventus, Nicola De Bonis e Federico Rossi. Alla parte tecnica abbiamo dei messaggi audio da ascoltare. Voce a voi.
Ciao Nick. Ciao. Se c'è anche Quintiliano, un saluto anche a lui.
Ancora no, stiamo per
raggiungere la partita ieri sera. Il primo gol di Chiesa con il fantastico assist di Dybala. La parata di Szczęsny sull'autotiro di Ramsey. E il mancato fischio di Irrati che ha dato il via al secondo gol, al gol del Milan. E, molto contento, orgoglioso di Pirlo, che ieri sera al club, quando gli hanno detto di analizzare la fase difensiva del gol del Milan, lui ha detto subito il gol non ci sarebbe stato se l'arbitro avesse fischiato per fallo.
Grazie.
Sì, è stato grande Pirlo, ciao, a presto.
Gli ha risposto davvero per le rime immediatamente il nostro allenatore, ha fatto bene, prego.
Ciao Nick, sono Andrea Roma. Ciao. Per me la mia prima fotografia è l'AS di Torino, che non ha bloccato la partita, non ha bloccato la partenza della Juve, inficiando tutto quanto è stato detto dalla sentenza Napoli-Juve e sicuramente rispettando il protocollo. La seconda / fotografia è per Paolo Dybala, che ha fatto una giocata davvero fuori classe, sebbene non abbia giocato al top della condizione, ma vero fuori classe. E la terza fotografia è per Antonio Conte, che ha dichiarato di essere sotto troppo pressione l'Inter, quando invece i suoi cugini milanisti hanno fatto una partita senza tanti giocatori. Grandi,
grazie, grandi. Grazie. Possiamo andare, Fede? Possiamo andare con altri audio? Grazie.
Buon pomeriggio Nicola, sono Luca da Enna. Le nostre fotografie sono senza dubbio Federico Chiesa, straordinario ieri, anche in quest'ultimo periodo veramente. La seconda fotografia Szczęsny, che secondo me viene molto sottovalutato, ma ieri ha fatto delle parate strepitose. E come terza fotografia Bravissimo. Metto Bentancur, che non si può vedere giocare un giocatore che va a fare il tacco dentro l'area, che fa falli inutili e che secondo me questo giocatore è troppo sovravalutato. Ciao e
grazie,
forza Juve.
Grazie, ci andremo adesso, tra poco analizzeremo anche la partita della Mediana e focalizzeremo l'attenzione proprio su Bentancur. Io come sapete ho scelto Adrien Rabiot tra le fotografie perché credo che abbia davvero retto il centrocampo il giocatore francese, visto appunto anche un Bentancur troppo sottotono, un Bentancur che deve capire cosa vuol fare da grande, ragazzi, credo che sia giusto sottolinearlo questo. Allora andiamo, poi ascolteremo altri audio, torneremo da voi prestissimo, gentili amici, andiamo a salutare con collegamento Skype il nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti!
Ciao Nick, buon pomeriggio a tutti!
Ben trovato! Quindi allora la vittoria è ovviamente importantissima, è stata una giornata felice per la Juventus che ha sorriso ai bianconeri anche visti i risultati maturati nel pomeriggio, la tua analisi e poi un attimo insieme andiamo proprio a cercare di analizzare il momento di Rodrigo Bentancur, perché credo che sia stato in assoluto il peggiore in campo ieri.
Sono d'accordo con te, purtroppo doveva essere l'anno della consacrazione per Bentancur. Volevo dirti, Nicola, se mi permetti,
sì, certo,
prima di analizzare
certo.
il match.
Sì, ho letto ora. Dici tutto, Quintiliano, perché è arrivata...
Io sono già pronto perché sono...
Sono arrivate le motivazioni, diciamo.
Le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che ha ribaltato totalmente,
la sentenza
della Corte d'Appello. Allora, leggo... dei brani, quelli più importanti ovviamente perché sono 7-8 pagine. Le decisioni dei giudici FIGC non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e in particolare del criterio della gerarchia delle fonti. Praticamente si legge ancora, nelle motivazioni viene sottolineato che il ricorso del Napoli è fondato e va accolto, che ha agito senza malafede in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e di conseguenza nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione. Secondo appunto il collegio di garanzia, la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall'essere un atto preordinato, ricorderete lo aveva scritto la Corte d'Appello federale, precostituita un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima. Il provvedimento di legge di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte impone prescrizioni comportamentali, si riferisce all'ASL ovviamente, o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà, non può essere ravvisato nella nota dell'ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note dell'ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque l'atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre, quella famosa del sabato, ricorderà Nicola, sì, che invece capito. In sede di appello non risultava assolutamente questo, io ce l'ho comunque, vabbè.
In breve, Quintiliano, secondo te in breve?
No, in breve dicono che il Napoli aveva avuto il divieto dall'ASL già dalla ASL del sabato pomeriggio e non da quella delle 14:13 della domenica, giorno della gara, ok? Quindi ne consegue, secondo il collegio di garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e che di conseguenza nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione.
Benissimo, complimenti a tutti, complimenti a tutti. Ok, vuoi commentare tu?
Che vuoi commentare? No, perché... l'abbiamo già fatto, mi verrebbe da dire.
No, perché, sai che è una vicenda che mi nervosisce troppo.
Allora. No, sta diventando quasi è diventata grottesca, dai, su.
No, vedendo anche i comportamenti di tutti gli altri club, come hanno potuto dargliela vinta.
No, 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 esatto.
Beh, penso è una delle pagine più brutte e più tristi della storia dello sport italiano.
La Juventus e il Milan potevano fare la stessa cosa, per esempio, in questo weekend, no? Perché avevano due contagiati. La cosa veramente assurda è che il ribaltamento è proprio totale. Come se lui avesse detto a Sandulli, che è il presidente della Corte d'Appello federale, che ha sbagliato tutta la sua sentenza. Tutta.
Cioè, vabbè ragazzi, dai, ci sono aspetti nascosti che non conosceremo mai, non verremo mai a conoscere.
Però.
Ma di cosa? Ma è talmente evidente che ci sia qualcosa dietro questa sentenza che riguarda i personaggi, secondo me. I personaggi, la politica nello sport e tutto quello che sappiamo, Quintiliano. No? Siamo sotto l'occhio del CIO. La lente di ingrandimento del CIO, proprio per queste problematiche, no? per uno sport che comunque con troppa politica, corruzione, amicizie, raccomandazioni, chiacchiere, e di cosa stiamo parlando dopo una sentenza del genere?
Io lo dico da tempo che ci sono dei conflitti tra il presidente del CONI Malagò e quello della Federcalcio Gravina, tanto che lo stesso Gravina, ricorderai, che due giorni dopo questa sentenza disse, stranamente, questa è la frase secondo me che fa capire quello che io penso e dico, ma non solo io, stranamente ultimamente ogni sentenza della Federcalcio viene ribaltata dal CONI, e questo
c'è qualcosa che sì. Va bene Quintiliano, grazie per questa ultimissima ora. Allora, torniamo alla partita. Stavamo commentando, ti stavo chiedendo qualcosa su Rodrigo Bentancur. A mio avviso è il peggiore in campo, è uno dei calciatori che fa discutere di più. Ribadisco il mio pensiero, vorrei capire cosa vuol fare da grande questo ragazzo. Credo che se lo chieda anche l'ambiente Juve in generale, credo che se lo chieda anche la società, perché non possiamo accontentarci, cioè potremmo anche accontentarci. È un buon centrocampista, punto. Però le aspettative sono un po' diverse. Io ho la sensazione che potrà ancora crescere, ci mancherebbe. Però ormai, sai, non sono sei settimane che è la Juventus, inizia ad essere la quarta stagione, se non sbaglio, in bianconero, no?
Sì, sì, anche se ha 22 anni.
Sì, però, continua però... Sì, ma infatti dal punto di vista dell'età è chiaro che magari il ragazzo potrebbe sbocciare tra, non so, 2-3 anni, non lo so, no, definitivamente, ed imporsi a livello internazionale con la propria nazionale, appunto, con un grande club. Per ora questo giocatore, fatemelo dire, Non è né carne né pesce, ecco. Non voglio essere troppo severo, ma soprattutto questa stagione, Quintiliano, mi sta deludendo tantissimo. Perché
prima di parlarti di questa sentenza stavo appunto dicendo che personalmente, ma non credo non sia l'unico, mi aspettavo che questo fosse, o che sia, va, diciamo così, altrimenti sembra già accantonata, certo. La stagione della consacrazione a certi livelli, invece purtroppo lui ha iniziato male, si è ripreso, ricorderai Nicola, qualche gara aveva cominciato a giocarla
bene. Sì, Quinti, però da 6 e mezzo.
Sì, certo.
Cioè, non mi ricordo una partita che ho detto mamma mia che Bentancourt sontuoso, ecco.
No, infatti è vero. Tant'è che alla fine il centrocampo ieri per buona parte l'ha dovuto, il centrocampo intendo i due di centrocampo, il povero e vituperato Rabiot, secondo me, salvo poi l'ingresso di McKennie che per me diventa inamovibile proprio per quello che dici tu, per la grinta, per la qualità, per il fatto che è l'unico che si inserisce dei centrocampisti in un certo modo, tant'è che segna. E quindi delusione, sì, peggiore secondo me Bentancur in assoluto.
Mi ricorda un po' Antonio Conte nei tempi di inserimento McKennie. Allora, è vero, me lo ricordo, anche in acrobazia, insomma, attacca in quella maniera.
Conte era più dinamico, anche per il fisico forse, certo. Però McKennie secondo me è molto, tra l'altro, intelligente sotto il profilo tattico.
Ma che bravo, veramente, complimenti a chi lo ha scelto e complimenti a lui. Allora, abbiamo tanti messaggi, Quintiliano, andiamo ad ascoltare una carrellata insieme, vogliamo ascoltarne 5, Federico? Ci riusciamo? Vai, grazie.
Ciao ragazzi, sono Mauro. Ieri sera ascoltando Sky anche il nostro vecchio capitano Alessandro Del Piero definiva la Juventus attuale una squadra molto tecnica. Come mai questi continui errori, vedi Bentancur e Ramsey? Ciao.
ne stiamo parlando, anche Ramsey ieri non mi è piaciuto, fuori giri. Oh, anche lui deve trovare continuità, questo ragazzo, ma più che continuità credo che debba trovare la posizione, Quintiliano, la posizione definitiva, boh, non lo so.
No, lui è tra i più bravi a fare quel doppio ruolo, sì, no? Abbiamo però, detto mezz'ora, tre quarti, però ogni tanto anche lui viene colpito da amnesie che spesso possono risultare fatali.
Ecco perché cerco di buttare acqua sul fuoco, perché io ho visto ancora una Juventus con dei problemi. Evidenti, credo. Prego.
Nicola Biagio da Parma, le mie tre foto sono il tacco di Dybala che ha fatto una buona partita, il secondo gol di Chiesa, c'entra poco con la partita, però la discussione del Piero Bergomi, dove Bergomi ha detto che mettono l'Inter troppo sotto pressione, e Del Piero gli ha detto ma la Juve è sempre sotto pressione. Che lui dice che l'Inter non vince perché ha troppa pressione, ma se non vincono loro che non hanno niente da fare durante la settimana, chi deve vincere?
Grazie,
comunque,
grazie,
forza Biagio. Juve, ciao ragazzi.
No, sì, dai, non ho seguito.
La integro, Nicola, la discussione è stata questa. Bergomi ha detto l'Inter è sempre sotto soppressione, secondo me ingiustamente, dice lui, perché è la quarta quinta rosa del campionato, e quindi sostanzialmente ha detto che non è obbligata a vincere lo scudetto.
Se lo dicono loro.
Però gli ha detto scusa, ma cosa stai dicendo Beppe, è ingiusto quello che dici tu, deve essere sì sotto pressione l'Inter, se non è sotto pressione l'Inter chi lo è, chi lo deve essere?
Ragazzi, purtroppo la comunicazione è questa, dai, è condizionata, purtroppo non dovrebbe essere così, professionisti strapagati, ma purtroppo il giudizio, i commenti spesso, lo sappiamo, sono condizionati. Io non ci riuscirei mai, ripeto, io dovessi andare in uno studio Sky a parlare di Inter, Juventus, Milan, Inter, con tutta la mia passione per la Juve, visto il ruolo che in quel momento sto ricoprendo, cercherei di rimanere il più lucido possibile e mettere la mia sciarpa tranquillamente riposta nel cassetto. Prego.
Mi ha deluso anche a proposito di comunicazione, il pur bravo Compagnoni, il nostro amico Compagnoni, che all'inizio, parlando di Pirlo, ha detto ricordiamo che lui è stato un fuoriclasse durante gli 11 anni di Milan, come se dopo Pirlo fosse
diventato credo che lui forse perché stava parlando della Milano rossonera, no, quindi gli hanno dai. Ma ti pare che va a dire una cosa?
No, bisogna parlare bene.
Ha detto sarà stato, era probabilmente, non ricordo il passaggio, ma credo il riferimento, si sarà espresso male, ma era il riferimento a quello che aveva rappresentato per il Milan, dai, è chiaro che poi ha fatto cose grandi pure con la Juve, che non lo sa Maurizio.
Ma perché non dirlo?
E non l'avrà, forse, non lo so, perché dovrei riascoltare il passaggio, non so se in quel momento era tutto focalizzato sul Milan, ambiente Milan, storia Milan, avrà detto questo, non lo so. Poi vabbè, se vuoi trovare
No, si è espresso malissimo.
Io se vuoi lo chiamo in diretta e te lo passo. Dico Maurizio, ma perché hai detto questo? Ce lo facciamo
se
spiegare.
Tu puoi difenderlo, io invece...
No, ma credo che sia talmente una cosa evidente che è chiaro che...
Sì, ma tu aggiungilo, tu da fuori classe che è continuata con l'esperienza in bianco nero, ma perché non dirlo? No, non so. Ma tu se sentivi ieri sera Caressa e Comp, sembravano devastati dal fatto...
No, io guarda, ho solamente visto delle immagini e vedevo che insomma il clima era
bravo, lo vedi?
Era
sai meglio di me.
Sì, no, le espressioni erano cioè, boh, insomma, con un risultato diverso avremmo visto probabilmente
vedi che tu lo sai meglio di me,
ma che non lo so, delle facce un po' più allegre. Vabbè, dai, prego, andiamo avanti.
Ciao Radio Bianconera, Sasha da Viterbo.
Ciao.
Le mie tre foto: Chiesa per la partita che ha giocato, il tacco fenomenale di Dybala e il contropiede del Milan su angolo nostro a 5 minuti dalla fine, 5 contro 3, dove viene ammonito Danilo che prende la palla.
Oh, mamma mia, ragazzi!
Questo per fotografare il fatto che prendiamo.
Che cosa ha combinato quello ieri? Mi ha ascoltato.
Con azioni che partono dalla difesa avversaria e non capisco come riescono facilmente in determinati risultati a nostro favore a venire facilmente al tiro gli avversari.
Grazie Sasha, grazie. No, ma io guarda, hai ragione su questa cosa, ma ragazzi, ma questa è una squadra, ripeto ed è giusto sottolinearlo, non è l'unica in Europa, siamo tutti nelle stesse condizioni, ok? Io lo voglio sottolineare, ma questa è una squadra che evidentemente ha delle lacune pesanti, dai, poi sì, siamo contenti, speriamo che si possa trovare l'equilibrio, la struttura che ci accompagni a vincere, però per ora questa è una squadra che continua a avere grosse lacune, ragazzi, dai, ci sono Quintiliano, ci sono dei momenti, delle partite.
Nicola, io l'ho scritto, l'avrà letto, cui... sono delle lacune strutturali. Quello di cui ha parlato il nostro...
O cambia qualcosa lì in mezzo, definisce il centrocampo, bravo. Io credo che Rabiot, se stanno bene, la Juve deve avere Rabiot e McKennie in campo insieme. Questa è l'idea che mi sto facendo, poi magari sbaglio. Va bene, allora c'è una cosa interessante che volevo dirvi, amici. Post su Instagram di Fabio Quagliarella che allontana Quintiliano la Juventus. Allontana nettamente la Juventus dicendo che lui ci sono rapporti che vanno oltre i corteggiamenti, qualcosa del genere, ho letto. E dunque... praticamente annuncia agli sportivi di voler rimanere con la maglia doriana. Questo...
Beh, sì. Penso di... Poi essendo uno serio non credo che dica una cosa e poi il giorno dopo magari firma per la Juve. Lo stesso Ranieri ha detto che l'ha lasciato fuori non perché
Vabbè ragazzi, dunque dai, bisognerà seguire questo calciomercato con attenzione. Dunque Quagliarella si tira fuori dal discorso Juventus. Questo dopo il post appunto pubblicato dall'ex attaccante bianconero su Instagram. Andiamo con i messaggi vocali.
Bellissima giornata a tutti da Enrico Di Prato. Le mie tre fotografie: Chiesa alla Nedved, Dybala alla Baggio, Kulusevski alla Boniek. Che volete di più? Finalmente Dybala ha trovato la sua posizione. Chissà se gliel'ha detto Pirlo, come spero, o se ne si è trovata da sé. Ciao.
Grazie caro, grazie. Complimenti davvero anche a come è entrato Dejan, è entrato bene in gara, è stato decisivo per il gol di McKennie, dunque fa tutto come si dice, fa tutto morale, è tutta benzina.
Ieri ti ho pensato, lo sai Nicola?
Sì, dimmi.
Veniva a scriverti, allora la Juventus può vincere anche senza Ronaldo?
Certo che può vincere anche senza Ronaldo, ma ci mancherebbe però.
No, perché ieri
meglio averlo
onestamente si è preso un giorno di quasi riposo, diciamo
sì,
così.
Sì, era un po' fuori. Sì. Vabbè, succede anche ai grandissimi fuori classe. Andiamo con altri audio.
Nicola, Andrea Barcellona. Le mie tre fotografie sono fra botta perché ieri secondo me il ragazzo ha fatto
una buonissima partita.
Dispetto a tutti quelli che lo criticano, compresi il sottoscritto. Numero 2 Ronaldo, perché anche quando piglia 5 e non fa gol, fa una dignitosa partita. E fa sentire sia gli avversari che i compagni in campo.
Da quel punto di vista è vero.
La terza fotografia è Pirlo, perché comunque secondo me ha letto bene la partita nel secondo tempo e mi è sembrato più sicuro e secondo me forse ha dato un segnale che questa crescita sta avvenendo. L'arbitraggio no, ovviamente non ne vogliamo parlare nessuno, però io avevo sottolineato un paio di giorni fa che quella designazione Irrati non mi piaceva completamente.
Grazie, fine, grazie. Forza, io ripeto, sì, ciao. Benissimo il risultato, di una grande crescita, ieri non l'ho vista, anche perché dobbiamo giustamente sottolineare e ricordare che il Milan aveva tantissimi giocatori importanti fuori. Sì, e comunque sì, ci ha messo in alcuni frangenti della gara troppo in difficoltà per, guarda, quello, Nicola, per quello che è il valore proprio dei calciatori in campo. Sì, sì, non puoi soffrirli, non puoi soffrirli così, e certe volte in certi momenti li abbiamo sofferti troppo.
Fino a quando ha fatto quel pressing asfissiante la Juventus ha avuto difficoltà,
ma veramente non ci fosse stato Rabiot che ha corso veramente per tutti, era ovunque, guardate ragazzi, poi vabbè. Non è che dobbiamo vedere il calcio solo per il tocco, no, per il lancio, per la giocata, che comunque sono peculiarità di questo ragazzo francese. Ma ieri Rabiot è stato, a mio avviso, sontuoso, lo ribadisco, perché praticamente l'ha retto solo. A mio avviso ha retto il centrocampo della Juve, inguardabile ieri il centrocampo della Juve, ragazzi. Fatemelo dire, no, perché concordo. Io cerco sempre di essere razionale e corretto quando si vince, quando si perde. A me ieri la Juve non, complessivamente non è piaciuta, però bene così, andiamo.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Ciao Maria Grazia.
Ora io dico una cosa, la sentenza è scandalosa, sì, però ha delegittimato totalmente la FIGC e il suo protocollo. Ora io mi aspetto che Gravina, o chi per lui, venga a darci delle spiegazioni, perché dovrà ben dire perché altre squadre sono state costrette a giocare con tantissime positività, a perdere delle partite a causa della mancanza di giocatori, noi stessi, perché abbiamo giocato anche senza Ronaldo, McKennie, abbiamo giocato ieri senza giocatori, il Milan altrettanto, come tutte le altre squadre. Una spiegazione dovranno darcela.
Grazie Maria, grazie, hai ragione, la riflessione è sacrosanta, la tua è correttissima, direi. Che vogliamo aggiungere, Quintiniano?
Lo stesso Spezia siamo sempre presentato a Napoli senza tre contagiati.
Andiamo con altri audio, dai, un paio e poi ci fermiamo.
Ciao Nicola, Donato da Sassuolo. Ciao, Donato. Le mie tre fotografie sono la prova di Irrati, che ha tentato in tutti i modi prima di farci perdere e poi di far polemiche, un arbitro scarsissimo, disastroso. La prova sontuosa di Paolino e di Chiesa, sì, molto, molto bravi. Finalmente anche Paolino sta dimostrando di star uscendo dal tunnel. E poi Bentancur ha rischiato di farsi buttare fuori, però all'inizio con un colpo di tacco in area di rigore nostra. Ha mandato in porta il primo tiro del Milan, per fortuna Szczęsny ha parato. Ciao e forza Juve.
Ciao, grazie. Sì, amici. Vabbè, abbiamo visto tutti più o meno la partita, insomma, e concordo anche con alcuni messaggi su Ronaldo che stanno arrivando. Cristiano comunque ha aiutato molto ieri, ha dato una mano, lo vedevamo più basso. In alcune occasioni l'abbiamo visto un po' più basso, soprattutto
molto defilato.
Insomma, cercava di dare anche, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Ho visto un ottimo lavoro di raccordo, no? Come si suol dire, da parte del fuoriclasse portoghese. Ma va bene, dai, si di terra.
Un bel assist a McKennie, no? Quando ha parato il
tiro. Diciamo che Paolino ha giocato una buona partita, giusto sottolinearla, e poi Paolino ha messo lo zampino su due gol. Perché
esattamente.
A me è piaciuta anche l'apertura su Chiesa in occasione del secondo, no? Perché lo vede un attimo, controlla il pallone, alza subito la testa, lo vede dall'altra parte, sventaglia perfettamente, e Federico tira fuori dal cilindro un gran gol, l'ennesimo gran gol, perché insomma li fa tutti belli, per il tipo di calciatore che è, li fa davvero tutti molto belli.
Allora, 4 gol e 4 assist in campionato, un gol e un assist in Champions League, 23 anni, dalla Fiorentina alla Juventus. Ditemi voi se non è un prospetto di campione.
Andiamo con un altro audio, dai.
Ciao Nicola, sono Gianluca da Roma. Ciao Gianluca. Le mie tre cartoline di ieri sera sono state Chiesa, fenomenale, Dybala, gran giocatore, grande assist, finalmente fa vedere il suo repertorio. E poi Pirlo, che alla trasmissione dopo la partita dice a tutti quanti che il gol è irregolare, battendo un faccio a tutti e dicendo che se senza quel fallo il gol non ci sarebbe stato.
assolutamente.
Però, come al solito, della Juve non si parla mai di queste cose,
ci giusto? Mancherebbe, ci mancherebbe.
Ciao a tutti, ciao, sempre Gio, forza Juve.
Grazie, grazie. No. Allora, dai, è il momento della, del break delle 16, rimanete con noi, tra poco ritroveremo un caro amico per un commento ancora su questa partita e poi i vostri messaggi, il vostro contributo straordinario come sempre.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
:16, secondo tempo di questa puntata del 7 gennaio 2021 di Stile Juventus, post Milan Juve, tre punti fondamentali, una giornata positivissima, quella di ieri per la Juve che si rilancia in campionato, ma come stiamo sottolineando, una Juve che ancora deve trovare il cosiddetto bandolo della matassa, soprattutto lì in mezzo al campo, e deve, non deve avere cali di concentrazione, perché troppo spesso nel primo tempo, Quintiliano, c'è stato quell'episodio in aria, ma è una cosa,
mamma mia,
ma io ragazzi veramente dico ma no, partita così importante, no, non mi piacciono certe cose, non mi piacciono,
sono ripetute, non sono da Juve,
esatto, da Juve non è,
sembrano quasi antistorico, sì. Questo, tutto questo atteggiamento a quello che è della cattiveria, e poi Juve, c'è, certo, quello tattico di cui abbiamo parlato, perché tutto, ogni ripartenza c'è un pericolo e di conseguenza va migliorata la fase di non possesso, la fase difensiva.
Vorrei capire tante cose proprio, vedremo comunque, la strada è ancora lunga, sono tantissimi messaggi, ne leggo alcuni. Caro Nick, sono d'accordo con te su Rabiot, ma deve essere più furbo, non può farsi soffrire il pallone dei piedi come con l'Atalanta, anche se il fallo ci stava tutto, scrive Jerry. Scusa Nick, hai dimenticato, adesso serve continuità nei risultati, il nostro vero limite di questo inizio stagione, per il centravanti no a Quagliarella, piuttosto riprendiamo Marione, Francesco. Rabiot ieri il meno peggio, non il migliore, sembra una sottigliezza da poco, ma non lo è Ettore. No, non sono d'accordo Ettore, Rabiot era veramente giocato una gran bella partita, ha retto il centrocampo, lo ribadisco, poi ognuno vede il calcio alla propria maniera, ci mancherebbe. Il problema di Ramsey è che non può giocare più di due partite di fila. Kulusevski si è capito che non può giocare solo in contropiede, dopo l'assist a McKennie ha toccato 5 palloni e ne ha persi altrettanti, scrive Massimiliano. Ciao ragazzi, Lorenzo da Viterbo, volevo dirvi che secondo me Ronaldo non ha avuto un passaggio vuoto ieri sera, ma semplicemente ha tenuto testa a 2-3 difensori del Milan che chiaramente lo hanno oscurato. Aspettate, perché non è scritto molto bene questo messaggio, però abbiamo capito, dai, insomma lui dice ha fatto anche un lavoro un po' sporco. Ciao Nick, la mia foto è esclusivamente su Danilo che si inginocchia al gol, questo attaccamento alla maglia, Lucio, sì, è stata bellissima quell'immagine, Lucio, bellissima, l'ho vista questa mattina, mi sono emozionato e complimenti a Danilo, perché è un ottimo giocatore, un ragazzo veramente di grande intelligenza. E tornando un attimo all'arbitraggio, no? Un altro episodio che ieri veramente mi ha fatto arrabbiare è stato il fallo fischiato a Danilo in quella ripartenza che ricordava l'ascoltatore prima. Io dico, ma come si... era a 2 metri, ma lo vedi che è bravissimo, lo aspetta, prima si abbassa un po', poi lo punta, quando vede che lui lo punta, gli ci mette la gamba, perfetto, intrapulito, tu sei a 2 metri, fischi il fallo, ma dai. Ma lo mettessero a riposo questi errati.
E Teo Hernandez, che meritava un giallo minimo, se non due, non è stato punito all'inizio gara. Ricorderei due interventi pericolosissimi. A proposito, Teo Hernandez è stato annullato da Chiesa alla fine.
Ciao grande Nick, ottima prestazione ieri sera, onore a entrambi che si sono presentati nel campo, come è giusto che sia, grande Chiesa, e aggiungo De Ligt, continua a deludermi il centrocampo, nessuno dei nostri sarebbe titolare in un top club, no, questo non credo che sia la verità, Francesco. Ciao, ma giallo a Danilo, me lo spiegate, secondo me non era nemmeno fallo, presa palla piena, Cesare da Brescia, eccolo qua Cesare, ne stavamo proprio discutendo.
Parlando, sì.
McKennie mi ricorda Angelo Di Livio, scrive un altro amico, poi McKennie un po' Conte un po' Deschamps, altri messaggi, poi Pjanic ha fatto il suo corso alla Juve, ma perché prendere Arthur per farlo stare in panchina solo per il fair play finanziario, scrive Mauro. Non lo so Mauro,
questo è un bel argomento,
questo è un tema che va trattato, ma credo che ci sarà spazio, anche dipende poi dall'avversario, da tante... Allora, una cosa la possiamo dire al 7 gennaio, Pirlo non è convinto di Arthur Quintiliano.
Vabbè, punto. Direi, ecco. Direi.
Non è convinto di questo giocatore in quel ruolo, in quella posizione.
Come e soprattutto Nicola, che noi l'abbiamo sempre detto, una mezzala lui, no? Però secondo me con questo tipo di gioco serve una mezzala diversa rispetto alle caratteristiche, diciamo così,
già, già soffriamo, ecco, appunto. Esatto. Andremo in grossa difficoltà. Allora, altri messaggi, perché questo l'avevo letto. Ciao Ale Quintiliano, Lorenzo da Colavezza, le motivazioni di Napoli Juventus sono tutte dentro la puntata delle Iene 10 giorni fa, nei rapporti oscuri fra politica, malavita ed imprenditoria. Poi andiamo avanti. Scusate, ma non risulta che il legale del Napoli collabori professionalmente col CONI? Inoltre, non credete che a questo punto il protocollo diventi particolarmente debole a chiunque decida di non rispettarlo fino alla fine? Ce lo scrive Roberto. Roberto, non lo so. Legale del Napoli collabora con la...
Guarda, il secondo, allora lui si riferisce sicuramente al secondo, Nicola, che è stato ingaggiato proprio per quella sentenza, Lubrano che fa diritto amministrativo, soprattutto il papà è un grande luminare del diritto amministrativo, quindi non è stato preso a caso, come mi era stato già detto a me prima che si svolgesse il dibattimento, ecco, tutto qua.
Poi ne leggo altri. Ciao Zenic, su Rabiot la penso come Pirlo, su Rabiot la pensi come Pirlo, su Chiesa primo gol la pensi come me, sull'arbitro ti faccio solo questo appunto, incominciamo ad ammonire il giocatore del Milan sul primo fallo, su Chiesa poi vediamo.
Esatto.
Assolutamente, amico mio, assolutamente, ma è stata una cosa oscena quello che abbiamo visto ieri, un arbitraggio inguardabile. Federico da Reggio Emilia, ciao Federico.
Cioè Orsato, dovevano metterlo in campo, Nicola, non al capo del VAR, peraltro io... più di qualche amico mi ha scritto, ma perché non è intervenuto sul fallo di punizione? Perché non poteva intervenire, perché l'arbitro ha visto che non era fallo.
Certo, non poteva, diciamolo, perché è giusto sottolineare. Lì la VAR non poteva assolutamente intervenire.
Perché sono degli episodi, se l'arbitro li vede così, anche se magari Orsato l'ha chiamato, perché secondo me qualcosa gli ha detto all'orecchio, però lui ha visto così e ha proceduto, ha continuato, punto. Sono degli episodi, se invece c'era stata una sanzione, Nicola poteva fare marcia indietro il VAR, ma in questo caso non ha fischiato nulla perché non ha visto, decide l'arbitro.
Buongiorno, così giusto per non parlare solo della partita, scrive un amico, Massimo da Londra, ma di Orieli che entra in campo a parlare con l'arbitro non ne ha parlato nessuno, oppure è normale o non è, eppure normale non è, o sbaglio, appunto l'amico Massimo da Londra. Massimo, non sbagli, non sbagli assolutamente, episodio veramente brutto. Brutto, sì, se ne è parlato pochissimo.
Abbiamo parlato privatamente io e Nicola, no, per esempio.
Se l'avesse fatto uno dei nostri,
mamma mia,
apri di cielo, ragazzi.
Aggiungo anche Barella che nello stesso
gli ha messo le mani addosso. Se non sbaglio,
ha detto,
no?
All'arbitro: stai facendo il fenomeno, bravo, bravo.
Sì, no, una cosa, lasciamo perdere. Ora voglio le zebre mannare, scrive il nostro amico, che non si firma, con meno tatticismi e con la bava alla bocca. Vedi Chiesa ieri sera, perché dobbiamo recuperare il terreno perduto prima. Buon pomeriggio Nick, a tutta la reazione di Bianconeri, mentre le fotografie di ieri sono Chiesa, Rabiot e McKenny, mentre quelle di mio papà sono De Ligt, Chiesa e Pirlo, Max e Marco da Pesaro. Continuate con le vostre tre fotografie, amici che magari vi siete messi all'ascolto solo in questo momento, ne abbiamo tante. C'è un messaggio che difende il brasiliano Arthur, ma noi non stiamo condannando il brasiliano Arthur, stiamo dicendo che evidentemente non è nel cuore, nell'idea della nuova Juventus per ora, ok? Della nuova, ormai è Juventus, no? Ormai siamo in campo da qualche mese. Però dice il nostro amico: Arthur è reduce dall'infortunio con ematoma che senza essere assorbito non permette una corsa adeguata. Ma
sì, ci questo anche vero,
è verissimo, anche vero, sì, assolutamente. Però a parte quello, speriamo di. Io credo che lui ci voglia puntare, però per ora ancora ci sono delle perplessità, perché non è solo il discorso, anche prima dell'ematoma. Comunque, Arthur, alcune partite non l'ha giocate, no? O sbaglio, Quintiliano?
Sì, sì,
abbiamo fatto delle scelte diverse, no, anche rispetto all'avversario. Poi se vai a Barcellona a giocare con una squadra che comunque non è una squadra notoriamente cattiva, aggressiva in una certa maniera, un certo tipo di calcio, è chiaro che un Arthur ti può far comodo, perché io credo che sia comunque un ottimo giocatore, lo ribadisco e sono sicuro che farà bene, però per ora è ancora un po' leggermente estraneo, no? a questa Juventus, ma ho la sensazione che farà bene. Attenzione ragazzi, lo voglio sottolineare subito. Ci sono veramente tanti messaggi, tra poco verremo da voi. Alle tre fotografie al 340 543 340 54234 324, scusate, sto facendo confusione. E poi no, insomma, venite dietro a quelle che sono le nostre riflessioni, le nostre considerazioni, che andiamo ad arricchire con un caro amico che ritrovo con grande piacere, a cui auguro un serenissimo 2021. Buon pomeriggio a Nick Amoruso. Ciao Nick.
Ciao Nick, buon anno.
Buon anno Nicola, buon anno Nick.
Ciao, quindi
ciao caro Nick, ben trovato. Nick, allora, noi come sempre, tu ci conosci, sai che cerchiamo di essere sempre molto equilibrati nei momenti difficili, nei momenti positivi. Stiamo analizzando questa buona partita della Juventus, buona ma nulla di più, perché comunque sono emerse ancora una volta alcune lacune per la nostra squadra, una squadra che come tante altre deve ancora maturare, sbocciare a mio avviso. Prego Nick.
Ma sì, insomma, è stato un segnale importante. Dopo qualche passo falso c'era bisogno di una partita così, sì, con qualche sbavatura, però alla fine si torna a casa con tre punti importanti,
pesanti perché
contro un Milan che comunque, nonostante le varie defezioni, sta giocando molto bene, ed è una squadra che ha meritato fino a questo momento il primato in classifica. E c'è bisogno di un segnale per la classifica, un segnale per le altre squadre che stanno, insomma, combattendo per questo obiettivo. E sì, come dicevi tu, ci sono ancora dei punti interrogativi. C'è una squadra che deve sicuramente migliorare sotto tanti aspetti. Uno su tutti, insomma, quello dell'attenzione. C'è ancora qualche errore di troppo. Non è da Juve,
non è da Juve, certo, ma...
comunque ripeto, rispetto a qualche altra partita precedente c'è stata una reazione, c'è stata, insomma, la voglia di portare a casa questo risultato. Abbiamo visto, insomma, cose buone, un Dybala che comincia, no, di nuovo ad avere una certa brillantezza, lo si vede nel come difende la palla, nel come aiuta la squadra, e c'è bisogno di un Dybala che abbia fantasia, che abbia forza fisica e che, insomma, tiri su un po' il livello qualitativo di questa squadra. Però ripeto, era importante veramente ieri portare a casa i tre punti per dare un segnale secco al campionato e a tutti.
Quintiliano, se vai.
Nick, io mi ricordo l'anno scorso tu, Nick, eri un fautore del tridente con Dybala, Ronaldo e Higuain. Allora ti ripropongo la stessa domanda quest'anno, adesso. Nel caso in cui Dybala continuasse, come tutti speriamo, a crescere, quindi tornasse il vero Dybala, diciamo così, schiereresti il tridente con Ronaldo e Morata?
Beh, allora ti spiego, quindi io sono sempre stato e continuo ad essere un tridente, nel senso che in una squadra che deve comunque lottare su obiettivi con qualità c'è bisogno di un attacco che, insomma, faccia la differenza e che ci sia anche una sorta di votazione offensiva, no? In tutte le grandi squadre, se ne va a vedere da Barcellona, Liverpool, a Madrid, schierano tutti tre, minimo tre punte, quindi piacerebbe vedere anche una Juventus così votata all'attacco. C'è bisogno però di tre attaccanti che si sacrifichino molto anche nella fase difensiva,
di non possesso.
Di non possesso, c'è da dire che Ronaldo, insomma, è un campionissimo assoluto, perché è uno che ti risolve le partite, è uno che ha quella fame agonistica che pochissimi giocatori hanno alla sua età, continua a stupire, ma c'è anche da dire che è un giocatore che è difficile da inquadrare, ecco, puoi preparare tutti gli schemi che vuoi, però palla a lui, insomma, lui ha i suoi movimenti, ha il suo modo di giocare, di interpretare la partita. Insomma, stiamo parlando di un giocatore forte che fa saltare un po' tutti gli schemi, quindi non è facile dire la verità, è facile con Ronaldo impostare un attacco o studiare anche qualcosa di diverso. Secondo me Ronaldo, ecco, uno che sotto questo punto di vista ti dà molto, però se sotto tempo ti toglie anche, nel senso che l'allenatore, secondo me, lì davanti deve dare libera scelta agli attaccanti, quindi non puoi studiare niente di particolare. Però, ripeto, io sono, se c'è la voglia e la capacità di Dybala e Morata di sacrificarsi nella fase offensiva, è una squadra che deve giocare con tre attaccanti sempre.
Sì. Allora ragazzi, tra poco torneremo da voi con i messaggi vocali, sono tantissimi, leggeremo altri messaggi di testo. Nick, cosa manca secondo te a Rodrigo Bentancur?
Beh, ma Rodrigo, allora, quello che ci aspettiamo da Rodrigo è, insomma, io dipende molto dall'aspetto fisico di questo giocatore. Sotto il punto di vista qualità non si inventa nulla, fa cose semplici, giuste, intelligenti, quindi un giocatore che deve stare sempre al 100% perché è l'aspetto fisico che gli permette di dare qualcosa in più. Quando cade un po' questo in brillantezza, diventa un giocatore, un buon giocatore, ma non è il giocatore che ti fa la differenza. Nick e Quinti, secondo me, ripeto, il problema da qualche anno, se vogliamo così chiamarlo, il serio problema della Juventus, insomma,
so io dove
è
voglio,
quello, ma di avere un centrocampo certo, veramente di qualità.
Fammi dire, Nick, stiamo parlando di queste cose da Sarri in poi, dai.
Da Sarri in poi, detto bene, perché comunque sì, ci sono buoni giocatori rispettabilissimi che fanno il loro, ma non ti fanno qualcosa in più sotto il punto di vista proprio della qualità.
Sì, ma anche della cattiveria mancano, purtroppo mancano anche di un po'.
Sono giocatori, buoni giocatori, ma ecco.
Però ieri Rabioni ha giocato una grande partita, a mio avviso. È stato ovunque, Nick, è stato ovunque ieri Rabioni.
Ci sto dicendo che è un buon giocatore.
Vabbè, tu dici non è.
Andiamo a vedere nella storia della Juventus a centrocampo.
Stai più forti di Rabioni, certo.
Quindi io sto dicendo, non voglio criticare, sto dicendo solo che sono buoni giocatori, però. Ma sicuramente sotto il punto di vista proprio della qualità manca il campione assoluto. Ricordiamo solo Pirlo, Pogba e Vidal, insomma, se li confrontiamo a quelli di ora, mi aspetto sicuramente qualcosa in più da Arthur anche. McKennie sta facendo molto bene, però ripeto, c'è qualità, ma non c'è il fuori classe che ti fa la giocata giusta, insomma, al momento di difficoltà. Sono giocatori che devono crescere, ma secondo me se devi individuare un problema è lì.
Ma certo, sì, con noi sfondi una porta aperta, uno degli argomenti
ne parliamo tutti i giorni,
insomma, questo centrocampo che manca di qualcosa, manca di un po' di cattiveria tipicamente juventina, e la qualità anche non è insomma da 10 in pagella. Quindi un'ultima battuta la lascio a te, sì, poi salutiamo Nick.
Nick, per la lotta a scudetto, più Inter o Milan o entrambe?
Allora, nonostante la sconfitta contro la Sampdoria, io sono convinto, insomma, che quest'anno la squadra da battere sia più l'Inter che il Milan, alla lunga. Ho questa sensazione che la squadra di Conte concede qualcosa ogni tanto, insomma, sbaglia, però non lo so, vedo che è una squadra che è sempre lì sul pezzo, è sempre lì. Che magari sì, ti sbaglia la partita, però comincia ad avere una certa mentalità, quindi sono convinto che alla lunga il Milan qualcosa perderà, l'Inter invece con il passare del tempo secondo me, insomma, prenderà sempre più forma e identità.
Benissimo Nick, grazie. Un abbraccio,
grazie Nick, buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao. Grazie davvero a Nicola Amoruso. Ma insomma, anche lui è tornato sugli argomenti che trattiamo. Io credo che abbia margine di crescita importante questa squadra, anche in quella zona specifica del terreno di gioco, insomma al centrocampo. Un centrocampo è una zona fondamentale, no? Il fulcro di tutto. E bisogna trovare la quadratura, poi dipende da, sai, prima stavo riflettendo il discorso di Dybala, Morata, Cristiano, no? È certo che è chiaro che deve avere poi un centrocampo, non l'abbiamo detto tante volte, strutturato diversamente. Se hai quei tre probabilmente non puoi permetterti Arthur, non puoi concederti Arthur.
Esatto.
Devi, non lo so, ragazzi, ci vuole molta veramente sostanza. Guardate, dietro, è bello, dietro. È divertente, perché è divertente. Però per ora non possiamo davvero sbilanciarci. Dobbiamo rimanere con i piedi a terra. Siamo felicissimi di quanto accaduto ieri. Però notiamo che è una squadra che come tante altre, perché è giusto sottolinearlo, perché vammi a trovare una grande d'Europa che sta facendo cose veramente eccelse. Sono tutte le squadre, tutte le squadre molto condizionate, ma condizionatissime da quello che stiamo vivendo, perché questo è un calcio diverso, è una stagione anomala, e non è retorica dire una stagione anomala, è la verità.
Beh, tant'è, Nicola, che non c'è un campionato dei grandi, ma con dai, una padrona assoluta, sì.
Forse come l'Atletico stavo vedendo che ha un paio di partite da recuperare, potrebbe fare una mini fuga, andare un po' in fuga,
però vedendo. Nicola capisce che c'è un'anomalia rispetto a Barcellona e Real,
certo.
Quindi, eccolo lì che torniamo al discorso nostro. La prova della Juventus, Nicola, è semplice: fra due turni c'è l'Inter, quindi vedremo se si farà un ulteriore passo di un salto di qualità.
Insomma, abbiamo una partita, un'altra partita importantissima tra un paio di settimane, dunque vedremo. Adesso ricordiamo il Sassuolo, poi c'è il Genoa,
Coppa Italia,
mercoledì in Coppa Italia, lì vedremo anche altre rotazioni, immagino, vedremo un attimo.
Sì, sì. E poi che Morata recuperi, peraltro, perché ricordo,
vedremo, non credo che lo vada a rischiare per il Sassuolo, anche con l'Inter,
con l'Inter
all'orizzonte non credo. Esatto. Magari lo verrà convocato per il Genoa, sarà buttato magari in campo una ventina di minuti e poi vedremo se ritroverà la maglia da titolare contro i nerazzurri di Antonio Conte. Abbiamo tanti messaggi, c'è un amico, è apparso adesso qui sulla messaggeria, lo vado a leggere, che scrive: oltre dando la beffa, Danilo in diffida per un giallo inesistente. Ha ragione il nostro amico, è vero, è entrato così in diffida. Francesco da Roma, sì, Francesco, è vero, ma ragazzi, io fossi nel presidente degli arbitri là, come si chiama là? Come
Nicky.
Si chiama? Nicky. Ah, ma veramente lo lascerei a riposo, ma non è
questione, guarda, potrebbe avvenire. Vidiano,
non è questione di lasciarla a riposo, è che questo non è un grande arbitro.
Infatti non era da designare, ecco, per il match,
okay. Perché per io spesso match ho sentito questo nome, Irrati,
in mezzo
a polemiche, non è la prima volta.
Poi tra l'altro, Nicola, sai cosa mi ha dato fastidio? Che secondo me lui ha adottato una sorta, è la peggior cosa che possa fare
la compensazione.
Dico, bravo, certo. Hai già capito. E così vuol dire proprio che tu non hai personalità.
L'ho scritto su Twitter ieri.
Oltre che sei incapace tecnicamente.
L'ho scritto su Twitter.
Non hai personalità.
Sì, subito dopo, quando proprio a due minuti dopo la mancata espulsione di Bentancur, il mancato già, l'ho scritto questo. Sta arbitrando male, ma è la peggior cosa che possa fare un direttore di gara. Sono esseri umani, ok, bla bla bla.
Per carità.
Però no, devi stare attento. Devi stare attento, ammonito, lo devi, entra in ritardo in mezzo alla camera, una delle cose più che veramente, ragazzi, no, perché poi quanto l'attimo, il momento, la decisione arbitrale, l'episodio, questa è una cosa, una battaglia che porta avanti da 20 anni, no? Può cambiare la storia nei giudizi di una partita. Cioè Bentancur, se avesse beccato il giallo oggi sarebbe stato tritato dal popolo juventino.
Sicuro.
Tritato,
la Juventus poteva non vincere, magari.
No, magari la portavamo a casa lo stesso. Ma se per sbaglio, il Milan pareggia. Se per sbaglio il Milan avesse pareggiato, Quintiliano, ma che casino! Che casino che scoppiava sono intorno a Bentancur.
Ah, certo.
Quelle cose che mi fanno arrabbiare in Bentancur, capisci? So che insomma è giovane, però è Milan Juve, bisogna stare attenti. Ciao, Quintiliano.
Ciao, a domani.
A domani, ciao, grazie. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, tra poco verremo da voi, sia da leggere che da ascoltare, continuate a scriverci 340-54-25324, anche tracce vocali, le vostre tre fotografie, come sempre nel post gara di stile Juventus, tre cartoline, come l'ha definita prima un nostro amico ascoltatore, e poi tutti i temi che stiamo trattando, perché ce ne sono tanti, molti, interessanti e stuzzicanti, direi. A tra poco.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Prova a sconcertare gli avversari con una serie di dribbli, colpo di tacco, in triangolazione, Chiesa, arriva rete! Ha segnato la Juventus esattamente al 18° minuto nel corso del primo tempo. Cambia il parziale a San Siro. Chiama l'azione all'indietro di Bala, ai 30 metri, allarga dalla parte opposta, Chiesa, 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 limite sinistro! Federico Chiesa, doppietta verso il secondo palo, ha segnato la Juventus, ancora il 22, doppietta per lui, 2-1 per la Juve. Con Kulusevski che se ne va, mette in mezzo e la rete della Juventus con McKennie, esattamente al minuto 31 nel corso della ripresa, McKennie dopo l'incursione laterale di Kulusevski.
Le tre perle bianconere ieri sera al Meazza, raccontate dal grande Francesco Repice. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, ultimo segmento di trasmissione, sono le 16:36, abbiamo circa ancora una ventina di minuti da passare in vostra compagnia per quanto riguarda stile Juventus. Andiamo però, dai, perché sono tanti, andiamo a carrellata di messaggi audio. Prego.
La mia prima foto è il tacco di Dybala sull'1-0 di Chiesa, roba da rivedere a scuola calcio almeno per un mese. La seconda è per tutta la squadra, che quest'anno sembra lo faccia apposta, si eccita soltanto se la partita si presenta tosta. La terza poi, se permettete, è per l'arbitro Errati, malgrado lui però, gridiamo a tutti, siamo tornati. Le vittorie come ieri aumentano tanto l'entusiasmo, il piacere che si prova è simile a un orgasmo. Ti senti come quando hai fatto bene all'amore e fumi quella sigaretta felice e con zucchero in tuo cuore. Enrico da Castellammare.
Ciao Enrico, grazie, fantastico. Come sempre, un abbraccio, grazie. Prego.
Caro Nick e Quintiliano, però dobbiamo dire la tutta la verità, eh? Anche Ramsey ieri è stato deludente,
l'abbiamo
e
detto,
non solo
però,
ieri, c'è qualche
detto.
Partita giocata. L'apporto di Betancur ieri è vero che è stato mediocre, però dall'inizio del campionato adesso sta giocando tutte le partite quasi, ultimamente soprattutto sta giocando sempre e può andare anche un po' in affanno, eh? Non è che alla fine è un giocatore da 4, voglio dire.
No, assolutamente, ma nessuno di noi ha detto che è un giocatore da 4, è un giocatore però che per ora è da 6, 6 e mezzo, non di più. E in questi 3 anni li possiamo tranquillamente riassumere con, dandogli un 6, non so, 6, 6 e mezzo. Ripeto, alterna delle buone prestazioni a prestazioni meno buone, ma non va mai verso l'eccellenza, no? Verso che dici, mamma mia, 8, Bentancur 8, gara soprannaturale, gara di altissimo livello sotto tutti i punti di vista. E insomma, ondeggia un po', no? Lì intorno ad un rendimento che non è da grandissimo centrocampista, da grandissima Juventus. E poi, ripeto, spero che ci smentisca prestissimo e che trovi una certa continuità. Su ottimi livelli, però, su buoni e ottimi livelli. Andiamo con altri audio, grazie amici.
Sei il mio eroe! Grandissimo! Mi rubi le parole di bocca, io ti adoro! Vediamo le stesse cose, siamo due facce della stessa medaglia, ti voglio bene, anche a te Nick. Forza Juve! Io vado in chiesa!
Grazie, va bene, grazie, andiamo avanti.
Buonasera a tutti, niente, se riusciamo a ritrovare il vero centrocampo, signori, non ce n'è veramente per nessuno e mi auguro che la società intervenga almeno un acquisto di livello centrocampo. Poi per quanto riguarda la punta, perché no Zaza, rientro di Zaza, signori, non è così tanto male alla fine dei conti. Poi un'altra cosa su Ronaldo, niente, devo dire che secondo me la sua partita è stata molto scura ieri. Vi spiego, praticamente se andiamo a guardare è stato sacrificato sulla parte sinistra appunto per limitare anche un po', secondo me, la giocata del Milan. Secondo me ha fatto un lavoro oscuro e secondo me ha giocato bene uguale, nonostante E in porta ci è arrivato poco e niente, ma con la grande giocata che ha dato su De McKinney già mi può bastare. Una sua giocata
va sempre. Grazie, caro. Scusate, grazie, caro. Grazie davvero.
Ciao, ragazzi. Ciao. Vai alla Sardegna.
Ciao, buon proseguimento di giornata. Grazie. Prego.
Buongiorno Nicola e Pontigliano, Adriano da Torino. Le mie tre fotografie sono Conte a Genova, che neanche lui poverino non sa più che come fare là, il mister De Laurentiis dall'altra parte con lo Spezia, ha perso in casa e si rigioca la partita a Torino come ha voluto lui, che lui rispetta le regole. E tutti i commenti dopo la partita erano mortificati, tutti, tutto il mondo calcistico italiano era mortificato ieri dopo la partita con la Juve e il Milan.
Grazie,
perché loro si aspettavano che il Milan vincesse.
Sì, no, ma veramente oggi ero in macchina, ho acceso un'emittente radiofonica, un funerale, ragazzi, un funerale, una cosa imbarazzante, perché ripeto, quando poi si svolge un certo tipo di lavoro in emittenti, in redazioni, in televisioni, radio, testate, super partes, bisogna cercare di essere super partes il più possibile, perché credo che sia corretto nel rispetto di chi ti segue, di chi ti ascolta e rispetto della professione. Prego. Imbarazzante veramente.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, salvo da Roma. Allora, io sono d'accordo con te, a me la Juve non è piaciuta tantissimo ieri, e ciò non vuol dire che comunque, nonostante la situazione, non siamo riusciti a fare una partita di spessore, e riuscire a vincere non era facile, ma continuo a vedere delle grosse criticità, soprattutto nel centrocampo, che non fa il filtro adeguato, che non si muove, non verticalizza sempre adeguatamente, che secondo me continua a essere il nostro vero tallone d'Achille. Speriamo di risolverla bene e che ci aiuti soprattutto nel proseguo per recuperare i punti che mancano. Fino alla fine, ciao.
Ciao, grazie. Prego.
Ciao Nicola, ciao Quintigliano, ciao. Sono lo zio Daff. Le mie fotografie sono Paolo Dybala e Chiesa, poi De Ligt, poi e su Betancourt, io, anche se sono l'unico rimasto a difenderlo, so che deve crescere perché è ora che svolti, però io guardo chi aveva di fronte e stare con Kessié e Çalhanoğlu ha fatto un lavoro sporco, magari qualche tocco un po' superficiale, però ha giocato centimetro su centimetro.
Grazie caro, sei stato chiarissimo davvero. Prego.
Ciao ragazzi, sono Fabrizio da Torino. Ciao Fabrizio. Curva Nord. Godiamo
tutti come i ricchi per aver vinto. Si sente male, dobbiamo andare avanti. Prego.
Ciao, sono Andrea Roma Terni.
Ciao Andrea.
Anzitutto i tre nomi. Primo, Nicola De Bonis, ci aveva azzeccato nelle previsioni. Secondo, Chiesa barra tra parentesi Dybala, perché Dybala ha fatto degli assist fantastici, ma Chiesa è stato straordinario. Poi a me è piaciuto molto Rabiot, non so se sarete d'accordo, e mi è piaciuto molto anche Danilo. Male Bentancur, onestamente mi è piaciuto. Per me dobbiamo puntare su Arthur e certe amnesie difensive, certe leggerezze nei passaggi al limite dell'area o dentro l'area.
Grazie caro, grazie, buona giornata, buon ascolto, prego.
Buonasera ragazzi, Giuseppe dalla provincia di Avellino.
Ciao Giuseppe.
Secondo me le tre fotografie di ieri sera sono la prestazione di Chiesa, il sopravvalutato Chiesa per molti, che secondo me ha fatto, oltre a fare i due gol bellissimi, ha fatto anche una grandissima prestazione come sempre, uno dei pochi che suda sempre la maglia fino alla fine. La seconda fotografia è il ritrovato Dybala con il primo assist al bacio per il gol di Chiesa. E poi la terza fotografia sono i cambi di Pirlo, perché ha vinto la partita con, mettendo Kulusevski e McKennie. L'ultima cosa, per me ieri sera abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che con i giocatori che abbiamo al momento e con come siamo messi al momento al centrocampo, non possiamo fare a meno di Weston McKennie.
Grazie, ti ringrazio, ti ringrazio. Ciao, ciao. Sono d'accordo, giocatore troppo importante. in questo momento è un giocatore troppo importante McKennie, ma per diversi motivi, anche perché riesce comunque sì a proporsi magnificamente. Insomma, l'abbiamo imparato a conoscere, uno che attacca lo spazio, attacca la rete di rigore come pochi, ma sa anche farsi sentire. Un giocatore completo, un centrocampista completo che può ancora crescere. Dunque, credo che la Juventus abbia veramente piazzato un grande colpo. Prego.
Ciao Radio Bianconera.
Ciao.
Volevo ricordare una cosa, che grazie all'arbitro di ieri sera Danilo è in diffida. Dunque con l'Inter potrebbe
abbiamo rischiare. Parlato, ragazzi.
Comunque, caro Nicola, io sono totalmente dalla tua parte. Ciao e forza Juve sempre.
Grazie. Andiamo avanti.
Ciao D'Andrea Roma Terni. Allora innanzitutto,
questo l'avevamo già ascoltato, caro Federico. Dai. Abbiamo
ciao ragazzi, sono Danilo della Big Family.
Ciao Danilo.
Un'informazione, forse è successo qualcosa ieri che io non ho visto, ma ieri abbiamo vinto o abbiamo perso la partita di Milano?
Abbiamo vinto.
Perché molto. Sto sentendo su tutti i siti, giornali, radio, Milan consapevole, grande partita del Milan, Milan
buona
di qua,
partita,
Milan di là, ma io non ho capito, abbiamo vinto o abbiamo perso?
Abbiamo vinto anche
siamo
bene,
noi che siamo andati a Milano a imporre il nostro gioco e a fare tre palline a questi che dicono che non perdevano da 27 partite, un anno e mezzo imbattuti. Ho visto le interviste di un certo Kier, che non so neanche chi sia, ma l'hanno spiegato alcuni amici che gioca nel Milan, e di Pioli, che prima della partita dicevano che loro sono più forti, imbattibili.
Grazie, grazie. Sei stato molto chiaro. No, abbiamo vinto anche nettamente. Ma amici, ma la reazione dell'Italia non juventina credo che fosse sotto gli occhi di tutti, è ancora sotto gli occhi di tutti, anche oggi, no? Nei commenti. Erano tutti per il Milan, ragazzi, ma anche comprensibile, sono 9 anni, insomma 9 anni. 122-123 anni che ribastoniamo, 9 anni consecutivi di bastonate meravigliose per noi, un po' meno per loro, dolorose per loro, e li vedevi che erano pronti. Io non ho seguito il post gara perché sono andato sulla vicenda, su quello che stava accadendo negli Stati Uniti, ma poi un attimo così scarrellando ho visto delle facce un po' abbacchiate, un po' depresse, facendo zapping un attimo sui vari canali che trasmettevano programmi che trattano il calcio. Vabbè, ma è più bello così, no? È divertentissimo, perché oggi davvero ho acceso una trasmissione sportiva, una cosa sembrava che fosse una squadra straniera che avesse vinto a San Siro, non la Juventus. Prego.
Buon pomeriggio ragazzi, Gianluca.
Ciao Gianluca.
Allora, le mie tre immagini sono: la prima sicuramente Dybala con il suo gesto, quello è un gesto che noi ormai in Serie A non vediamo più, un gesto sudamericano, tipicamente sudamericano, di un genio. E la seconda immagine è sicuramente Frabotta. Finalmente abbiamo visto, anche
partita,
con qualche errore in fase difensiva, ma finalmente abbiamo visto un giocatore che va sul fondo, che crossa, che riesce a far passare la palla e a crossare bene. Quindi valorizziamo i giovani e preferiamoli alcune volte anche a nomi più blasonati come Alessandro. E la terza immagine è sicuramente per due giocatori, per Bentancur e Ramsey, due giocatori che con la testa non sono stati assolutamente nella partita.
Ti ringrazio. Sei stato molto molto chiaro mi piacciono le tue fotografie. Prego.
Buongiorno.
Ciao.
Giuseppe da Crotone.
Ciao Giuseppe.
Niente, contento per il risultato, a tratti per il gioco, convinto che la squadra è forte e l'allenatore sta crescendo. Speriamo cresca presto. Per il resto, delusione assoluta. Per quanto riguarda l'arbitraggio, la giustizia arbitrale contro la Juventus è palese, è una tortura continua. Dovevano restare in 10-12 minuti perché c'era un fallo, il primo fallo su Chiesa, era i tacchetti sul
questa
ginocchio.
Questa stagione è veramente un massacro.
Lo so,
un massacro.
Gioco pericoloso, ma di quelli
nonostante
brutti.
Nonostante la VAR
e
tutto.
Ammonizioni solo per la Juve.
Questa è una cosa.
Alla fine mi sento Criscitiello, Sport Italia, che prima ammiravo tantissimo, ma negli ultimi anni un po' meno. Dire che niente, il Milan è stato penalizzato perché c'era l'espulsione di Bentancur.
No,
sarebbe
probabilmente Michele non aveva seguito bene l'episodio di Çalhanoğlu con Rabiot. Comunque, ripeto, ci sono stati due gli errori. Uno a nostro favore e sei che ci hanno, 5 o 6 clamorose che ci hanno sfavorito. Purtroppo il signor Irrati l'ha combinata davvero grossa ieri, una cosa inguardabile, la prestazione inguardabile del signor Irrati, che dovrebbe andare ad arbitrare categorie meno importanti e partite meno importanti, perché non è la prima volta che questo combina casino. Prego, ditemi perché sta lì, perché io non...
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca. Ciao. Premetto, non ho visto la partita, quindi i miei tre momenti non posso darli. Però volevo, stavo ascoltando i commenti appunto dei tifosi che stanno intervenendo. Mi pare di capire che sul gol del Milan c'è stato questo colpo di tacco di Bentancur in area. Ecco, volevo ricordare che questo è una cosa, un errore che ha commesso più di una volta. No, e ci è costato
non,
più di un gol.
No, non era nel gol.
Andate a rivedere, ora non ricordo esattamente le partite, ma ricordo proprio la dinamica. Al limite del rigore, una palla persa in uscita da ecco, il solito purtroppo Bentancur che cerca di portarsela avanti col tacco, palla persa e gol degli avversari, allora non mi ricordo quale.
Grazie, però l'episodio che poi fa scaturire il gol del Milan non è quello a cui ti stai riferendo. Del Bentancur perde una palla in aria, ma poi se non sbaglio lì arriva la grande parata di Chesney, no? Allora, vado a leggere intanto, Federico sta caricando altri messaggi di testo, vado a leggere invece qualcosa di... scusate, sta caricando i messaggi vocali, vado a leggere i messaggi di testo. Buonasera, le mie tre fotografie sono il tacco di Bentancur dopo 5 minuti in area nostra, appunto, il tacco di Dybala e la grinta del Texano, insomma due tacchi. Biagio da Cardito, ciao Biagio. Buonasera, Paolo da Napoli, ma quando tornerà Morata, chi starà fuori, Chiesa o Dybala? Questa è una bella domanda, non credo Chiesa in questo momento. Poi, ciao Nicola, queste due settimane misureranno la nostra Juve. Il Milan era solo la prima, Sassuolo, Genoa, Inter, Napoli in Supercoppa. Con le partite ogni tre giorni si rischia brutte figure come quelle con la Fiorentina che si poteva vincere. Dove abbiamo sbagliato tutto e di più, zio Billy. Poi, ciao, grazie a Dio che Irrati ha compensato non tirando fuori il secondo giallo per la subente, altrimenti il danno del gol subito è regolare oltre la beffa. E poi se vai a vedere quanti cartellini non ha tirato fuori ieri, quindi è stato comunque coerente. Angelo da Nettuno è... Angelo non è stato molto coerente, secondo me ha sbagliato, ha toppato la partita in maniera clamorosa. Buon pomeriggio Nick Quintiliano, mi collego solo ora, le mie tre fotografie, soddisfazione immensa per i tre punti, inadeguatezza del direttore di gara, l'assenza proprio come linguaggio del corpo, dice lui, Massimo da Prato. Grazie ragazzi, guardate che adesso chi rischia grosso è l'Inter, domenica va a Roma e non credo che sia una passeggiata. Poi dovrà vedersela con noi. Pensate se la perdesse entrambe, Lorenzo. Ce l'auguriamo. Altri amici tornano sul discorso di Danilo che è entrato in diffida. Luciano dalla California. Ciao Luciano. Scrivono: avete capito che i piani alti non vogliono far vincere la Juve? Le mie tre fotografie sono Chiesa, Dybala e Rabiot, nostro amico dagli Stati Uniti. Buon pomeriggio a tutti, le mie tre fotografie sono Paolino Dybala, Federico Chiesa e Frabotta, gran partita Giuseppe da Seglia Marina in provincia di Catanzaro, credo, CZ è Catanzaro, sì, o Cosenza, forse Cosenza, non lo so, sì, è Catanzaro, ciao, grazie. Comunque McKennie è davvero un idolo negli USA, ha fatto un gol contro il Milan, sono già scesi in piazza, scrive Cesare, sì, questa era anche una battuta che avevo letto sui social in queste ore. Andiamo con gli audio, dai, altri due tre e poi ci salutiamo amici, e chiedo scusa perché non sono riuscito a leggere tutti i messaggi di testo. Prego.
Salve, sono Pino da Benevento.
Ciao Pino.
Volevo dire una cosa.
Prego.
Di ieri sera sono stati detti di Chiesa, di Rabiot, di Dybala, tante cose, ma ieri sera De Ligt è stato indiavolato.
Una buona partita.
È il vero diavolo. Mi sembra un bracciante agricolo, zappa tanta di quella terra, ragazzi miei. Un bacione a tutto e sempre complimenti.
Grazie davvero. Andiamo con altri due e poi ci salutiamo.
Io penso che sia un poco preso di mira. E come penso che sia Bentancur preso troppo di mira, penso che Ramsey venga troppo elogiato solo perché Pirlo l'abbia elogiato. Ho questa sensazione, posso anche sbagliarmi. Io non farei giocare mai Ramsey e sempre Bentancur.
Ti ringrazio, dai, andiamo con un altro.
Ragazzi, sono Mirko da Padova.
Ciao Mirko.
Un po' di anni fa, per chi è alla mia età, si ricorderà che nel Carosello c'era una pubblicità che si chiamava L'Incontentabile, che non era mai contento di nulla, doveva comprare una lavatrice. In questo caso mi sembra che questa pubblicità sia giusta per molti tifosi juventini e anche per altri, per anche tutte le persone che girano intorno alla Juve. Accontentiamoci di questa vittoria. Ci abbiamo vinto col Milan, prima in classifica, prima sconfitta dopo un sacco di partite. Per il Milan, accontentiamoci, godiamo, impariamo a godere, non facciamo come i prescritti, godiamo, godiamoci le vittorie. Ciao, forza Juve, sono sempre 38. Ciao.
Ciao, grazie, grazie. Ma sì, assolutamente, però si sta commentando la partita, è chiaro che ci sono state cose buone, cose un po' meno buone, una squadra che deve ancora lavorare per trovare un'identità definitiva, dai, ma solo questo, ma chi non è contento? È stata davvero una giornata positiva per i nostri colori. Allora, sono le 16.56, siamo giunti al termine del nostro impegno di questo 7 gennaio. Voglio ringraziare gli ospiti intervenuti, Guido Fasciago e Nicola Moruso, un saluto al nostro Quintiliano, un saluto a Federico Rossi, ciao Fede, grazie, grazie davvero per il prezioso contributo. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito, mi raccomando rimanete ancora con noi, la serata è molto lunga, adesso due in bianco e nero, Alessandro Santarelli e Vincenzo Malangio, poi terzo tempo. Insomma, c'è tanta carne al fuoco ancora per diverse ore su RBN. Noi ci ritroviamo domani intorno alle ore 15.05 più o meno. È stato un piacere come sempre, vi abbraccio, grazie.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.